Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio che Radio Vaticana Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Gemelli. Rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Oggi ci occupiamo delle malattie renali in occasione della Giornata Mondiale del Rene che si celebrerà giovedì prossimo 10 marzo. Giovedì prossimo, 10 marzo, sarà la Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla FIR, Fondazione Italiana del Rene, e dalla SIN, Società Italiana di Nefrologia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. È giunta alla sua 11ª edizione e sono oltre 160 gli appuntamenti nelle diverse città italiane per informare sulle malattie renali e per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. Si potrà aderire al progetto Camper e progetto Scuole per sottoporsi a controlli della pressione arteriosa e all'esame delle urine. Inoltre, porte aperte in molte strutture sanitarie che hanno aderito all'iniziativa e che offrono consulti e screening. La campagna, iniziata martedì scorso, terminerà proprio nella giornata mondiale, cioè il 10 marzo. Noi parliamo delle malattie renali con il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno dottoressa, e buongiorno a tutti.
Professore, quali sono le malattie dalle più lievi a quelle più gravi che possono colpire i nostri reni?
Beh, ci sono numerosi tipi diversi di malattie. Le più note sono le glomerulonefriti, cioè delle infiammazioni di origine immunologica del rene, ma ci sono anche molte malattie genetiche che non sono veramente rarissime per quanto riguarda le malattie renali. E infine ci sono un gran numero crescente di malattie che hanno a che fare con i nostri stili di vita e con il prolungamento dell'età della popolazione nei paesi occidentali, quindi anche in Italia. Quindi l'aterosclerosi, ad esempio, determina dei danni anche a carico del rene, il diabete determina dei danni importanti a carico del rene, l'ipertensione. E questo ci fa già vedere come si potrebbe fare la prevenzione delle malattie renali.
E di questo parleremo fra poco. Intanto, quali sono i sintomi? Cosa si avverte quando nei nostri reni qualcosa non va?
Allora, uno dei problemi delle malattie renali è che rimangono, la gran parte di esse rimangono a lungo silente, quindi asintomatico, senza manifestazioni, senza sintomi. E questo è un grave problema, perché se non si fanno accertamenti adeguati, molto semplici tra l'altro,
tipo
ad esempio un dosaggio nel sangue della creatininemia, che è un parametro di funzionalità renale, oppure l'esame urine, un banalissimo esame urine che costa pochissimi centesimi di euro. Bene, se non si fanno questi esami e se non si dà adeguato significato a lievi anomalie di questi esami, si può sfuggire una malattia renale che magari alla lunga porterà all'insufficienza renale cronica e alla dialisi.
Ma questi due esami che cosa fanno vedere?
Fanno vedere, la creatininemia ci dice sostanzialmente quanto il rene filtra.
Quindi la funzionalità.
La funzionalità. Invece l'esame urine ci consente di dire se c'è un'infiammazione del rene oppure se c'è qualche altra alterazione del tessuto renale.
Ma quindi con i controlli, diciamo, annuali, queste analisi del sangue che ognuno di noi fa, può bastare,
sì,
questo?
Sì, diciamo che potrebbe assolutamente bastare. Ed è, diciamo che dovremmo cogliere queste opportunità che abbiamo di fare esami ogni tanto, per inserire anche questi due
questi
esami
valori.
Che costano pochissimo e che ci consentono di avere però una visione d'insieme della funzione renale e quindi di fare una diagnostica precoce dei disturbi.
Professore, lei ha detto che le malattie renali spesso sono silenti, vuol dire che se si ha ad esempio un'insufficienza renale non ci si rende conto da soli del problema?
Esatto, prima che cominci, che l'insufficienza renale inizi a dare manifestazioni di sé e quindi diventi sintomatica, il paziente avverte che c'è qualcosa che non va, può passare molto tempo e la malattia può giungere quindi a livelli avanzati. Ci sono pazienti che per qualche motivo riesco per la tolleranza delle manifestazioni eccetera, si accorgono veramente quando siamo a livelli di prima della dialisi o quando è già necessario iniziare la dialisi. Queste per fortuna sono delle eccezioni, ma può succedere anche questo.
Ecco, quando iniziare la dialisi? Quando si passa quello scalino oltre il quale da persona con insufficienza renale si diventa persona che ha bisogno del trattamento di dialisi?
Beh, praticamente quando i reni sono molto danneggiati e la loro funzione renale è meno del 10% della funzione normale. Però la decisione di quando iniziare la dialisi è una decisione un po' complessa che tiene conto non solo della creatininemia, quindi della funzionalità renale in termini di filtrazione, ma di tanti altri parametri di come il nostro organismo si è adattato, diciamo, ha risposto all'insufficienza renale. Perché nell'insufficienza renale, quando è avanzata, compare l'anemia, compaiono disturbi di eliminazione di alcune sostanze ed è dall'insieme di questi parametri, di queste valutazioni che si giunge poi alla decisione di iniziare la dialisi più o meno anticipatamente.
Lei, professore, prima ha accennato agli stili di vita. Esistono quindi dei fattori di rischio nelle malattie renali, nel bere, nell'alimentazione, nel fumo, non so?
Sì, assolutamente. Diciamo che in linea generale i fattori di rischio cardiovascolare, quindi il fumo, l'ipertensione,
sono
il diabete, il colesterolo, l'attività fisica, l'obesità, sono anche fattori di rischio per il rene. Fare una prevenzione, diciamo, del rischio cardiovascolare è importante anche nel malato renale, non solo per prevenire quelle malattie renali che adesso sono in crescita nella nostra popolazione occidentale, come vi dicevo all'inizio, ma anche perché il malato renale ha, rispetto a chi non ha problemi renali, un rischio cardiovascolare, quindi di avere, non so, infarti, ictus e altri problemi di questo tipo, più alto della popolazione appunto generale che non ha problemi renali.
E il trattamento di dialisi è un trattamento a vita, a meno che non ci si sottoponga a un trapianto?
Sì, perché purtroppo salvo nelle condizioni in cui si sviluppa un'insufficienza renale acuta, che ha una certa possibilità di regredire e quindi una dialisi fatta per questa motivazione può essere poi successivamente sospesa, ma quando invece l'insufficienza renale è cronica e si giunge alla dialisi, poi è un trattamento a vita, salvo che non si possa fare il trapianto.
Che situazione c'è, professore, in Italia per quanto riguarda donazione di organi, in questo caso i reni?
Allora, noi abbiamo in Italia abbiamo circa 50.000 dializzati e vengono fatti circa 1.500 trapianti ogni anno e la lista d'attesa è molto più lunga. Le performance, quindi le donazioni di organi, di reni in Italia sono a livelli piuttosto alti in Europa. Ci situiamo nella fascia alta delle donazioni, però la lista è lunga e quindi l'attesa media dei pazienti in lista di trapianto di rene è di circa 2 anni e mezzo, 3 anni. E è importante pensare quindi in questi casi anche alla donazione da vivente.
Sì.
Cioè un congiunto, in genere un congiunto, che dona l'organo al fratello, alla sorella, alla moglie, al marito.
Certo. Professore, i calcoli di cui oggi soffrono anche persone giovani, come si prevengono? Soprattutto come vengono?
Allora, diciamo che vengono in grande maggioranza, in larga maggioranza, proprio per un stile di vita non appropriato. Quindi il bere poco, ad esempio, è uno dei fattori, sicuramente il fattore principale. Il bere alcune bibite commerciali zuccherate in abbondanza è un altro fattore di rischio importante. Il bere alimenti conservati e quindi più salati è un fattore di rischio rilevante. Il mangiare poca frutta e verdura, pochi vegetali, è un altro fattore di rischio significativo. Questo per la stragrande maggioranza dei calcoli. Poi ci sono delle condizioni di forte predisposizione genetica, ma questo è un'altra faccenda, oppure delle altre malattie dell'organismo che predispongono alla calcolosi, ma questo riguarda sostanzialmente una piccola percentuale di casi.
Quindi genetica, familiarità, ereditarietà?
Sì, anche. Assolutamente.
Professore, quindi una volta che però questi calcoli vengono, si formano, come si interviene?
Allora, quando i calcoli si sono formati, solo alcuni di essi possono essere potenzialmente sciolti con delle terapie mediche, con delle cure, con dei farmaci.
Con dei farmaci.
Esatto, ma solo alcuni di essi. La gran parte di essi o è sufficientemente piccolo da potersi prevedere che verrà espulso spontaneamente, ci sarà il dolore, ci sarà la colica, oppure ha delle dimensioni tali per cui è necessario fare un intervento. E l'intervento lo decide l'urologo, non lo decide il nefrologo. Comunque l'intervento può andare da un intervento, diciamo, mini-invasivo con le onde d'urto dall'esterno, oppure con risalendo dalla vescica nel rene con degli strumenti flessibili in genere che si chiamano ureteroscopi e poi con delle sonde laser o diciamo degli ultrasuoni frammentando questo calcolo. E poi ci sono degli altri interventi dall'esterno e raramente ormai si fanno interventi, come si dice, a cielo aperto, cioè
sì,
dei veri interventi
taglia,
chirurgici sul rene.
Sì. Sì.
Fortunatamente questi erano interventi molto che danneggiavano molto il rene. Ora si fanno degli interventi, si dice, mini invasivi,
esatto,
molto, molto meglio tollerati, molto meno che non danneggiano o danneggiano minimamente il rene.
Professore, allora abbiamo detto per proteggere i nostri reni la diagnosi precoce, la prevenzione, come d'altra parte per tutte le patologie, sono fondamentali. Da dove iniziare? Quando? In che modo?
La prevenzione?
Sì.
Allora, la prevenzione ovviamente abbiamo visto che si basa molto sullo stile di vita, quindi dovrebbe essere iniziata ben presto. Alcuni stili di vita noi li prendiamo quando siamo bambini, no?
Sì.
Vabbè, però non è mai troppo tardi, si può sempre iniziare a smettere di fumare, si può sempre iniziare a fare attività fisica regolare, a controllare la nostra alimentazione, il tipo di alimentazione, la quantità di cose che mangiamo.
A bere molto.
Esatto, a bere molto e impegnarci anche a fare tutte queste cose. Poi ci sono alcune persone che hanno un rischio aggiuntivo, ad esempio ci sono persone che soffrono di alcune malattie reumatiche, ad esempio, e che devono quindi assumere alcuni farmaci che possono essere dannosi per il rene. Allora in questi casi c'è da fare più attenzione, ovviamente. Ci sono i diabetici, anche nei diabetici la cura del diabete è fondamentale. Meglio è curato, meno probabile è che si sviluppi la malattia renale. Quindi in alcune fasce di popolazione, in alcuni tipi di pazienti che hanno alcune malattie, è necessario iniziare quanto prima nell'evoluzione, nel decorso della loro malattia, aver ben presente che ci può essere questo rischio e quindi mettere in opera tutto quello che può essere utile per prevenire questa complicanza. Nella popolazione generale, quanto prima è, meglio è.
E comunque, sarebbe corretto di routine ogni anno, quando facciamo le analisi del sangue, inserire questo valore della creatininemia
e dell'esame
delle urine. Professore, la giornata mondiale del rene vuole anche ricordare la ricerca nel campo della nefrologia.
Sì.
Quale futuro?
Il futuro è la possibilità di avere, ad esempio, ricostituire il rene o parti del rene in modo tale da non aver più bisogno del trapianto.
Ecco, però, addirittura?
Sì, però queste sono ricerche avveniristiche che sono ancora di là da dare dei risultati che possano essere tradotti nella pratica.
Sì.
Il futuro è ad esempio di avere, avere strumenti di dialisi portatili, per
sì.
cui un paziente non è necessario che vada più in ospedale o per fare
una
la dialisi.
Una bella comodità.
Esatto. Il futuro è quello di avere dei farmaci più specifici per le malattie renali. Solo da poco, anche nel nostro campo, nel campo delle malattie renali, cominciamo a poter utilizzare farmaci immunologici, di cui le altre malattie, altre specialità si avvalgono da più tempo che
sì.
in nefrologia. Però fortunatamente anche nel nostro campo si intravedono degli sbocchi di questo tipo.
Professore, io la ringrazio per tutto quello che ci ha detto, per tutte le informazioni che ci ha dato e ovviamente le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie a tutti e buona giornata mondiale del rene alla FIR, alla Società Italiana di Nefrologia e a tutti gli italiani.
Era il professor Giovanni Gambaro, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.